Se Cuba non fosse un'isola e se l'oceano non fosse una vasta distesa d'acqua oltre cui guardare, io non mi sarei messa in viaggio e la mia rinuncia non sarebbe equivalsa a una nuova conquista. Il tempo ha intrecciato la trama sottile dei miei desideri e delle mie intuizioni attraverso punti e nodi in cui riconosco disegni e decori antichi e nuovi e sì tanti fili svolazzanti. Sono loro, le persone che ho conosciuto, che hanno dato un senso al mio stare, all'identità che ora indosso. Questa mia serie di brevi racconti parla di me e di loro insieme. Vorrei elencarli uno a uno, ma come i passi di una danza e simili all'ampiezza di un movimento, è giusto che vadano codificati e contestualizzati con dignità. Perciò, questo è un ordine sparso e incompleto, come può essere un viaggio che mai arriva alla fine.
Volevo far nascere mia figlia a Cuba e trascorrere la gravidanza là, ma non ho potuto. Era arrivato il momento di pagare per la scelta che feci nel 1997, quando, a 19 anni, decisi di andarmene dall'isola. Diventando madre e dando alla luce Sara Sofia in un luogo lontano da casa, ho violentato me stessa, negando il bisogno che avevo di avere vicino l'affetto di mia madre. Sara Sofia è nata in Italia, a Monselice, ed è nata in modo diverso da come immaginavo, senza dilatazione, come se i muscoli contenessero tutta l'energia frustrata di un ritorno non concesso. In quel momento si sono ricongiunte le dannazioni della terra e le punizioni ai debiti accumulati per la mia disobbedienza. Il destino aveva deciso che io sarei dovuta morire e vivere a Cuba. Ma io mi ero ribellata. Il permesso di tornare l'ho chiesto, ma non è stato possibile. L'ideologia dice: se non la pensi come me, allora non sei più cubana e non hai il diritto di vivere a Cuba. Ecco che ho chiesto all'Italia di poter far entrare il padre di mia figlia, mio marito, per avere la possibilità di vivere insieme, di essere una famiglia. Non ho scelto l'Italia. L'Italia ha scelto me. Andata senza ritorno, luglio 1997. Uscire da Cuba equivaleva a vincere l'Enalotto e io mi giocai tutto il biglietto. Sognavo di scappare via dall'isola per sfuggire a tutte le restrizioni, a tutte le mancanze che vivevo nel mio quotidiano. Non potevo dire né fare quello che volevo. Le volte in cui seguivo la mia volontà ero giudicata inadeguata o controrivoluzionaria. Significava essere contro la propria casa, come il peggiore dei ribelli indesiderati. Fuggire era l'unica soluzione.
Ma è un disastro questa storia di Cuba, è davvero un dolore. È un disastro, più che mai.
Nell'università di balletto di Camagüey, una mattina, mentre frequentavo la lezione di filosofia marxista-leninista, sentii due uomini chiedere chi fosse Seidi. Non li avevo mai visti prima. Chi erano? Che cosa avevo fatto? I due uomini chiesero alla professoressa il permesso di parlarmi in privato. Siamo un gruppo di musicisti e stiamo per fare un viaggio in Italia. Vieni con noi? La compagnia del balletto di Camagüey ci ha dato il tuo nome. Non potevo crederci. Ho pensato che fosse uno sbaglio. Cercavano tre ballerine per il loro spettacolo musicale. Una sarei stata io. Soltanto dopo aver detto di sì ho scoperto che avrei ballato la salsa. Per la verità io non avevo mai mosso un passo di salsa prima di allora. La vedevo ballare, ma io non ci riuscivo, mi sentivo impacciata, proprio come quando indossi un abito che non è per te e ti senti un alieno. Il viaggio necessitava quindi un sacrificio. C'era intrinseca una sfida, imparare a ballare la salsa cubana, che non è un ballo singolo, ma racchiude in sé il son, il cha-cha-cha, il pilone, il mozambico, il mambo, il merengue. Aiuto.
Io non trovo tanto senso a questo ballo, infatti. Girano, ti capovolgono, fai di là e vai dall'altra parte.
L'emozione era contrastante. Da una parte ero felicissima di partire, dall'altra avevo paura di perdere la mia carriera di ballerina classica. Tutti noi 13 artisti scelti dalla compagnia siamo arrivati a L'Avana come richiesto. I giorni passavano e non avevamo più notizie. Sembrava addirittura che non si partisse più. Io nel frattempo pensavo a mia madre, che avevo salutato nel giorno stesso del suo compleanno alla stazione dei treni del mio paese, Florida, in provincia di Camagüey. Fu un regalo a dir poco bizzarro quello per lei. Sua figlia di 19 anni se ne stava andando via molto lontano da Cuba.
Allora, mia mamma è sempre stata molto dolce, con le sue mani morbide, che mi nutrivano, e affettuosa. Una donna voluminosa, perché lei è un po' grossa, con i capelli corti.
Io coltivavo l'idea di non ritornare più, ma non potevo dirglielo perché sapevo che sarebbe stato un delitto sia per lei sia per me. Dirglielo significava dichiararmi una fuorilegge agli occhi di entrambe. Inoltre, quando la polizia l'avrebbe interrogata, lei non doveva sapere nulla. Alla fine ci riuscii. Mi trovavo nell'aereo verso l'Italia. Il viaggio era iniziato e io ero al settimo cielo. Solo per 6 mesi, al termine dei quali era d'obbligo il rientro in patria, altrimenti avrei perso il diritto di tornarci. Non ci sono più tornata. Dopo quel saluto in stazione dei treni, sono stata 7 anni senza vedere mia madre. Dopo 10 ore di volo, scesi a Roma. Senza rendermene conto, ero già sull'autobus diretto a Limone sul Garda, un viaggio lunghissimo che durò tutta la notte. Di tanto in tanto mi svegliavo e vedevo le luci accese che illuminavano la strada. Non ne avevo mai viste così tante, poi mi riaddormentavo e sognavo di essere nel paese delle luci. Per me l'Italia è iniziata con l'immagine dei cipressi. Mai visti prima, erano alti, forti, di un verde intenso e crescevano dritti in una fila perfetta come fratelli gemelli oppure a zigzag, costeggiando il lago immenso. Bellissimo. Il lavoro al lago di Garda era serrato e da Trento ci spostavamo a Milano, a Torino, viaggiavamo come pazzi, suonando e ballando nelle più svariate situazioni. Nei viaggi in macchina ero sempre sveglia. Anche se era buio, non dormivo e guardavo dal finestrino ogni dettaglio. Ero così curiosa di vedere il mondo che era un peccato chiudere gli occhi. Come potevo dormire con tanta bellezza e tutto un mondo da scoprire attorno? Divento dissidente. Il contratto di lavoro della tournée era scaduto e il tempo di tornare a Cuba arrivò. La mattina del viaggio di ritorno tutti uscirono dalle loro stanze pronti per partire con la valigia in mano, tranne me. Io uscii con il pigiama ancora addosso. Avevo deciso che non sarei tornata. Fu un colpo per tutti. Il direttore del gruppo era anche responsabile di verificare che nessuno di noi rimanesse fuori. Mi elencò una per una tutte le disgrazie che mi sarebbero potute capitare. La peggiore era quella di non poter tornare a vivere a Cuba. mai più. Fu davvero difficile da accettare, però ero decisa che non sarei tornata indietro. Ero determinata ad affrontare l'ignoto futuro.
Quando faccio delle coreografie, vado veramente al flusso, a quello che arriva. Uno scarico così di eventi, come arrivano un po'. Ho delle ferite che si sono aperte, che non ho avuto il tempo in quel momento di guarire. Allora ritorno qui indietro e mi prendo del tempo per me, come un po' un orso.
Clandestina. Una volta, tornando da Parigi sul treno che mi riportava fino in Italia, chiesero i passaporti di tutti i viaggiatori che erano stranieri. Ebbi la notte più infernale della mia vita. Non chiusi occhio, convinta che nel controllare il mio passaporto sarebbe stato chiaro che il visto era scaduto, quindi la mattina seguente sarei finita in galera come clandestina. Mi venne riconsegnato il passaporto senza dire nulla. Credo non fosse stato nemmeno guardato. Sono scesa dal treno con le gambe tremanti e ho cambiato il treno per tornare a Padova.
Ognuna delle persone che ho incontrato ha dato un significato preciso alle mie scelte e mi ha impercettibilmente modificato.
Mio padre, un giorno a Torino da un telefono pubblico di Susa, presi coraggio e telefonai a mio padre negli Stati Uniti. Lui se n'era andato da Cuba quando avevo poco più di un anno di età e io da bambina sognavo di viaggiare fino ad incontrarlo. Ogni volta che chiedevo dove fosse mi rispondevano guardando il cielo e puntando in su con un dito, come volendo dire che si era spostato da un'altra parte e che era meglio non dire dove. Quel giorno, nella cabina telefonica, chiamando dall'Italia, pensai che finalmente avrei potuto raggiungerlo. Mio padre mi disse che lui non poteva occuparsi di me e meno ancora dei tramiti per farmi avere il visto per entrare negli Stati Uniti e che secondo lui era meglio che io rimanessi in Italia. Marilena. Conobbi Marilena 19 anni fa. Era venuta in coppia con suo marito per imparare a ballare la salsa, insieme a un gruppo di amici, tutti simpatici. Erano tutti accoppiati con mogli, mariti, che nel tempo sono diventati la mia famiglia. Gian Domenico fu l'uomo che, insieme a sua moglie Monica, mi salvò dalla clandestinità facendomi un contratto come badante golf per superare la sanatoria in vigore al tempo. In realtà sapevo far ben poco i lavori di casa, ma loro non hanno badato a questi dettagli. Pulivo e tagliavo l'erba nel loro giardino e lo facevo benissimo. Poi, per il resto, era più brava Monica di me. Grazie a lui era iniziata la mia fase legale. Sono potuta andare in un appartamento migliore. Monica e Gian Domenico hanno garantito per me. Si sono presi cura di me, non avevano potuto avere figli, quindi io ero per loro come una figlia e loro erano per me i genitori che non avevo. Ricordo che i primi cioccolatini che mangiai in Italia me li regalarono loro, proprio a Natale. Era una scatola di 24 cioccolatini, mi avevano raccomandato di mangiarli con parsimonia, ma io li finii tutti in una sera. Spesso non riuscivo ad accettare il fatto che però loro volessero conformarmi affinché io mi integrassi bene nella società. Io non sapevo essere altro che me stessa e sentivo che per questo il rapporto si stava lentamente incrinando. Monica e Gian Domenico li conservo nel mio cuore e provo per loro una profonda gratitudine. Martina. Alla fine di una delle tante prove di danza che facevamo ogni sera nel 2000, Martina attese il momento giusto per parlarmi e mi disse: «Allora, hai capito?» Che cosa dovevo capire esattamente? Immaginavo mi stesse sfuggendo qualcosa, forse il livello dei ballerini oppure il diverso rigore del lavoro con i loro corpi? L'amicizia con Martina dura da quasi 20 anni e lei aveva capito il mio mondo prima che io capissi il suo. Mi interessavano e mi attraevano il suo pensiero acuto, il suo fare veloce, le sue parole decise, spesso mischiate al dialetto padovano. Che cosa voleva dire «fata maron»? Le sentivo dire spesso questa frase. Stare con Martina era come stappare una bottiglia di vino frizzante fermo allo stesso tempo. Lo scorso dicembre, prima dell'intervento alle tonsille, Martina mi ha telefonato. «Ti voglio bene!» Lei è così, diretta, energica, quasi brusca a volte, ma anche tenerissima. Sapevo che il giorno dell'intervento non sarei stata sola. 29 dicembre 2018. In questi giorni di degenza, nessuno dei miei amici è venuto a trovarmi. A Cuba tutti i vicini della mia strada sarebbero già arrivati da me per salutarmi o aiutarmi in qualsiasi modo. Chissà, forse perché è Natale, tutti sono in vacanza e non sono i personaggi di un film, ma nella vita reale. Non lo so. Forse entro il 15° giorno qualcuno viene. Padrone. Un'amica mi dice che siamo stati sfortunati con tutti i proprietari di casa. Per sdrammatizzare dico a lei che non solo noi, ma anche tutti gli altri inquilini. Però in effetti ha ragione. In una non hanno mai registrato il contratto d'affitto all'Agenzia delle Entrate. Nell'altra la proprietaria, quando ci ha visto, ha esclamato con voce forte: «Ah, ma siete normali!» Ci aveva affittato una casa piena di muffa. Era così tanta che sono venuti i medici dell'azienda sanitaria a controllare, perché mio marito è finito in pronto soccorso con un codice rosso e anche mia figlia Sarita è stata ricoverata per gravi problemi alle vie respiratorie. E in tutto questo la proprietaria ci accusava di essere stati i portatori della muffa.
Come si dice papà in quest'ora?
Il proprietario seguente ci chiese un anno di anticipo come caparra, perché eravamo stranieri e dichiarò apertamente che non si fidava. Dico a me stessa che questo fatto è stato un episodio e che non è tutta la vita. Fortunatamente ho tanti amici e conoscenti che nel mio quotidiano mi rispettano e mi trattano con educazione e simpatia.
Da bambina a Cuba. Vestivo da pioniera cubana con la blusa bianca, il gonnellino rosso e la pagnoletta blu, come tutti gli altri bambini. Io però nel taschino interno avevo un piccolo sacchetto rosso e dentro uno spicchio d'aglio fissato ad una spilla d'avalia, a una perla nera e a due occhi di Santa Lucia. Così sarei stata protetta dagli sguardi cattivi e quei gingilli mi avrebbero difesa dai pensieri negativi che chiunque avrebbe potuto nutrire nei miei confronti. Affinché facesse effetto, il contenuto del mio taschino non poteva essere visto da nessuno. Era come la fede, che la possiedi ma non si vede. Secondo la religione afro-cubana, gli sguardi possono farti male. Il pensiero negativo può condizionare e può invadere la tua felicità. Mettiamole uno scudo, così nessuno potrà far male a questa bambina.
Con mia mamma c'è un legame molto sottile, forte allo stesso tempo perché è mia madre, no? Che mi ha dato la vita e che mi ama. Però io ho sempre avuto una sensazione di... Io somiglio molto a mio papà e mio papà, lei era innamorata, mio papà l'ha abbandonata quando io ero piccola, quindi lei ha vissuto un po' me, mio padre e lei attraverso di me. La cosa più importante è che c'è sempre stato un uomo tra me e lei. E quello che è cambiato nel tempo è che io questo l'ho capito.
Ieri siamo andate insieme a fare domanda per la disoccupazione. E mentre camminavamo per strada io pensavo a come sarebbe la nostra vita se fossimo in Francia. Fantasticavo a ruota libera e, per una manciata di minuti, mi sono estraniata dalla realtà. Francia. Sogno. Poi però arrivano le paure e il terrorismo. Nostra figlia in prima media, un'età di cambiamenti e forti amicizie. Adoro sognare la Francia, ci spero e forse prima o poi accadrà. Buoni propositi per l'anno nuovo. 31 dicembre 2018. Trovare una strada e percorrerla fino in fondo. Mi sono svegliata pensando alla mia carriera, a quello che vorrei fare. Sono senza una lira e più vivo in Italia più mi rendo conto che la vita di un ballerino, coreografo, insegnante e artista in generale è davvero ridicola, maltrattata, soffocata, limitata. Il mio diploma di ballerina e professoressa di balletto acquisito a Cuba qui non vale nulla e io non riesco a farlo equiparare. Per essere abilitate all'insegnamento è necessario frequentare 5 anni dell'unica accademia di danza riconosciuta in Italia e che si trova a Roma. Un grande impegno, ma ho deciso di andarci. Ho fatto il certificato medico per l'attività agonistica sportiva, ho cercato casa a Roma, ho compilato l'iscrizione agli esami di ammissione, ma la situazione economica non era cambiata. Mio marito non aveva ancora trovato lavoro, io ero l'unica fonte di guadagno, quindi lui mi ha chiesto di aspettare un altro anno, così da poter mantenere nostra figlia e noi. Una scelta ragionevole.
Cioè, credo che nella giustizia, nel senso di giustizia, di dire lui deve vivere della sua musica e io della mia danza, non è giusto così. Perché dobbiamo piegarci? E poi una volta che uno lascia la propria casa, io avevo già questa forza vissuta, cioè avevo già trovato quella forza andandomene. Non vedevo perché non provare o credere che poteva migliorare anche cambiando paese. È stato molto dura quel periodo nella mia testa, equipararmi a tutti. Ho sempre questo senso di inferiorità. È troppo sacrificio la danza, molto molto duro davvero. Ho dovuto fare delle cose così difficili che non saprei neanche da dove ho tirato fuori la forza, come pompista in una stazione di benzina e lavava le macchine, ancora peggio, è stato orribile. Sembrava uscito da un campo di concentramento, era magrissimo, era sempre all'aperto, perché non so, siccome di autostima io non sono molto a posto, cioè io mi sento sempre meno di tutti e devo lottare per... Invece, quando si tratta di vedere lui, lui mi dà la forza perché lui è meglio di me. Penso che lui mi dia un po' questa forza di dire, almeno per te, un po' per me anche, ma più anche per te, no? Per mia figlia.
Schiavitù contemporanea. Agosto 2018. Mio marito ha trovato lavoro come facchino in un hotel a Trento. Evviva, tiriamo il fiato. C'è chi dice che è stato Michelangelo Buonarroti a scolpire la fontana del facchino a Roma. Che sia stato lui o qualcun altro, fatto sta che c'è una fontana dedicata a un facchino. La chiamano così, del facchino, ma il signore in realtà tiene una botte. È un acquarolo che di notte andava a raccogliere l'acqua e il giorno dopo la vendeva di casa in casa per risparmiare alle persone la fatica di andarsela a prendere. Risparmiava la fatica, esattamente come quella che si fa durante un viaggio mentre si alza, si tira, si sposta la propria valigia. Con il passare degli anni le mansioni affidate ai facchini sono scese di livello L'idea del facchino che ti accoglie, ti porta le valigie, ti accompagna fino in stanza e fa commissioni per te si è ampiamente modificata. Non fa solo quello, ma molto di più. Pulisce i bagni di tutto l'albergo per 4-5 volte di seguito, fissa viti, sposta armadi, rifà i letti, il tutto per 3 euro l'ora. Recentemente sono stata ospite di una festa organizzata da un'associazione brasiliana di Trento che voleva essere una celebrazione alla dea del mare della religione afro-cubana Yemayá. Dopo l'intervento di alcuni esperti, arrivo al mio turno e inizio a parlare. Esordisco raccontando della mia infanzia e affiorano i ricordi di quando ero bambina. Si succedono veloci, uno dietro l'altro, come quelle immagini in corsa oltre il finestrino del treno, e poi parlo di mia nonna e scoppio a piangere. È un pianto completamente senza preavviso. Sono lacrime profonde, dicevo scusate, ora mi passa, perdonatemi, ora mi riprendo. Mentre come un'Alice delle meraviglie nuotavo in una marea di lacrime che non riuscivo a fermare. Poco alla volta mi sono ripresa e ho portato avanti il racconto parlando di come ho conosciuto e visto fin da piccola la religione afro-cubana. Il mio primo approccio venne per me attraverso le lezioni di danza, grazie alla mia insegnante di folklore Antonia, che mi diceva «piegati con quella schiena, vai più in basso che puoi, contrai il ventre». Mentre io invece ero più dritta che mai. Stavo per diplomarmi in ballerina di danza classica e quelle due danze rappresentavano i poli opposti. Da una parte l'eleganza e la leggerezza che ricercava la danza classica, dall'altra il ballo africano che raccontava la vita di uomini schiavi. Alla fine del mio racconto, una bambina, Maya, mi chiede di ballare un ballo cubano. «Vuoi che balli la salsa o vuoi che balli Yemayá?» «Tutte e due». Yemayá indossa una gonna lunga e blu che evoca le onde del mare. Ora io non le renderei omaggio perché indossa dei jeans. Sul volto di Maya si disegnò un'espressione velatamente delusa. Ero combattuta perché non volevo deludere quella bambina, quindi chiesi a tutti di battere le mani a tempo.
Tous ensemble!
Feci sentire loro il ritmo della clave cubana. Lei mi guardava come se stesse vedendo Yemayá in carne ed ossa. Alla fine di tutto, il ragazzo che se n'era stato seduto vicino a me si avvicina e mi dice: «Non so come hai fatto, ma prima ho pensato che tu fossi capace di leggere la mente». Sua nonna era mancata solo da 2 giorni e sembrava che le mie lacrime contenessero anche le sue. Un trentino, uno thailandese, un brasiliano. Questa è l'umanità che non mi aspettavo di incontrare a Trento, in una giornata qualsiasi. Così cerco di concentrarmi per fare avvenire le cose. Perché ogni avvenimento è movimento. E il movimento è danza. Mi piacerebbe che questi scritti diventassero un dipinto.
Ma avevo scordato un po' la fine.
dipinto si trasformasse in una danza e che fosse questa a parlare per me. Ogni avvenimento è movimento, tratto da Non ti avrei mai conosciuto, il diario di Seidi Rodriguez. Siamo i Franchi e in questo lavoro Francesca Cassottana Seidi Rodriguez presta la sua voce e Lemmo costruisce il percorso sonoro. Ogni avvenimento è movimento, è realizzato con il supporto di Premio Lucia 2022. Una collaborazione tra Radio Papesse, Lucia Festival e Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.